sorelle, cari fratelli, buongiorno. Questa mattina, per le considerazioni che vorrei condividere con voi, mi avvarrò di un grande uomo di Dio di qualche secolo fa. Questo uomo ha svolto un ministero molto lungo, circa 55 anni, considerando il tempo in cui lui è vissuto. 55 anni di ministero, poi un po' di tempo prima che iniziasse, quindi ha vissuto molto, considerando l'età media di allora. Un uomo condotto dallo Spirito Santo. È un libro, credo, che ognuno di voi ha letto, almeno i primi capitoli. Io sono rimasto colpito quando, forse un po' più di 50 anni fa, l'ho letto per la prima volta, per il suo messaggio attualissimo, non solo allora, 50 anni fa, ma anche oggi, più che allora direi, perché alcune cose allora non le avevo capite, che ho capito dopo, che si sono manifestate nei nostri tempi. Sto parlando del profeta Isaia. Il profeta Isaia scriveva 27 secoli fa, scusate, quindi non è di ieri. Andate pure al capitolo primo e vorrei fare, se il Signore lo permette, col vostro consenso, una passeggiata in questo libro, avendo la presunzione della fedeltà del Signore, che siccome abbiamo davanti l'eternità, avremo il tempo per vederlo fino a quando ci permetterà. Per cui iniziamo con leggere il primo capitolo, lo leggeremo per intero. Visione di che Isaia, figlio di Amoz, ebbe riguardo a Giuda e a Gerusalemme ai giorni di Uzzia, di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Udite, cieli, e tu terra, presta orecchio, poiché il Signore parla. Ho nutrito dei figli, li ho levati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore, l'asino la greppia del suo padrone. Ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Guai alla nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figli corrotti. Hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, hanno voltato le spalle e si sono allontanati. Per quale ragione colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte? Tutto il capo è malato, tutto il cuore languente. Tanto la pianta del piede fino alla testa, non c'è nulla di sano in esso. Non ci sono che ferite, contusione, piaghe aperte che non sono state ripulite né fasciate né lenite con olio. Il vostro paese è desolato, le vostre città sono consumate dal fuoco, i vostri campi li divorano degli stranieri sotto i vostri occhi, tutto è devastato come per un sovvertimento di barbari. La figlia di Sion è rimasta come un frascato in una vigna, come una capanna in un campo di cocomeri, come una città assediata. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma e Gomorra. Ascoltate le parole del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici, dice il Signore? Io sono sazio degli olocausti di montoni e di grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori e degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di calpestare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. E quanto ai nuvoloni, ai sabati, alle convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri noviluni, le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vita. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi, porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese, ma se rifiutate, siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, la giustizia vi abitava, e ora invece un covo di assassini. Il tuo argento si è trasformato in scorie, il tuo vino è stato tagliato con acqua. I tuoi principi sono ribelli e compagni di ladri. Tutti amano regali e corrono dietro alle ricompense e non fanno giustizia all'orfano, e la causa della vedova non giunge a loro. Perciò il Signore degli eserciti, il potente di Israele, dice: guai, io avrò soddisfazione dei miei avversari e mi vendicherò dei miei nemici. Ti rimetterò le mani addosso, ti purificherò dalle tue scorie come fa la potassa, e toglierò da te ogni particella di piombo. Ristabilirò i tuoi giudici come erano anticamente e i tuoi consiglieri come erano da principio. Dopo questo sarai chiamata la città della giustizia, la città fedele. Sion sarà salvata mediante il giudizio e quelli che in lei si convertiranno saranno salvati mediante la giustizia. Ma i ribelli e i peccatori andranno in rovina, assieme a quelli che abbandonano il Signore saranno distrutti. Allora avrete vergogna dei terebinti che avete amati, arrossirete delle giardine che vi siete scelti. Infatti sarete come un terebinto dalle foglie appassite e come un giardino senza acqua. L'uomo forte sarà come stoppa e l'opera sua una scintilla. Entrambe bruceranno insieme e non vi sarà chi le spenga. Isaia, come dicevo, ha esercitato per un lungo tempo. Ha iniziato il suo ministero, dice al capitolo 6, alla morte di Uzzia, questo primo re che si trova citato nel verso 1. E infatti al capitolo 6 dice al verso 1: nell'anno della morte del re Uzzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Poi il verso 8: poi vi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Ed egli disse: va e di a questo popolo, ascoltate sì, ma senza capire, guardate sì, ma senza discernere. E questo è quello che dà inizio a questo suo ministero. E Isaia continua fino al 681. Difatti fa un resoconto della morte di Sennacherib. Al verso 37 abbiamo questo testo: l'angelo del Signore, quando Sennacherib invase Giudea, l'angelo del Signore uscì e colpì nel campo degli Assiri 185.000 uomini, e quando la gente si alzò la mattina, eccovi tutti i cadaveri. Allora Sennacherib, re di Assiria, tolse l'accampamento, partì e tornò a Nineve, dove rimase. Mentre stava prostrato nella casa di Nisroch, suo dio, Adramelech e Sarezer, suoi figli, lo uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat. E questo accadeva nel 681. Poi Isaia qui termina il suo ministero. Ma da una lettura, direi anche veloce, che potete fare a casa, io vi riassumo i punti salienti, di Seconda Cronache, dal capitolo 26 fino al 33, potete vedere quello che accadeva e qual era il clima politico-sociale di quel tempo. Uzzia aveva 16 anni quando cominciò a regnare e regnò 52 anni a Gerusalemme. Egli fa ciò che è bene agli occhi del Signore, come suo padre Davide dice. Il popolo prosperò economicamente e militarmente, solo che negli ultimi anni del suo regno Uzzia, inorgoglito, fu arrogante, e Dio lo punì colpendolo con la lebbra. Voleva offrire l'incenso sull'altare dei profumi e i sacerdoti si opposero e lo cacciarono fuori. Dio lo colpì di lebbra e rimase nell'infermeria per il resto dei suoi giorni. Suo figlio Jotam regnò insieme al padre fino alla sua morte nel 639. Ora, Uzia non aveva letto le cronache dei re, quella che riguardava Saul, scritta da Samuele, a proposito di perché Saul è stato escluso dalla linea del regno di Israele, perché si offrì il sacrificio che non gli competeva lui come re, e Dio lo escluse per sempre. Se avesse letto le cose scritte nel passato, come dice l'Apostolo Paolo, che servono per il nostro ammaestramento, è ancora valido, ancora oggi, conoscere queste cose. Jotam aveva 25 anni e regna 16 anni a Gerusalemme. In Seconda Cronaca 27 trovate la sua storia. Anche questo re fa ciò che è giusto come suo padre. Soltanto una cosa, dice il testo, non entrò mai nel Tempio. È venuto da pensare che fosse un po' superstizioso, visto quello che era accaduto al padre, colpito da lebbra. E di gente superstiziosa in giro ce n'è molta. Oggi è martedì, non si può, è il 13, meno ancora. Il gatto nero mi ha attraversato la strada, torno indietro. E cose di questo genere che imputiamo a cosa? Ma il suo cattivo esempio di non andare al Tempio come re non fece bene al popolo, che continuò a corrompersi, dice il testo. Ora, se non ci va il re, perché andarci io come suddito? Quindi il popolo non lo frequenta, e questo non certamente genera del bene. Ora, questo Jotam sembra molti, anche al tempo del Signore Gesù, c'era un discepolo occulto, che era Giuseppe d'Arimatea, che alla morte del Signore va da Pilato a chiedere il suo corpo per seppellirlo, ma Giovanni 19,38 dice che era un discepolo occulto, nascosto. Ci sono molti cristiani che non si identificano con altri, per varie motivazioni, non staremo a guardare quello, ma indubbiamente sarà molto utile ascoltare questo fratello, farà la relazione sulla Chiesa perseguitata. Non sono certo un incoraggiamento per i fratelli che vivono nei paesi dove si rischia la vita nel professarsi cristiani. Quindi vediamo che le nostre identità sia quella certa nel Signore Gesù insieme ai fratelli per godere dei benefici e non certo imitare questo re. Anche questo re fece cose per il proprio popolo, per rafforzare il suo regno. Dopo di lui segue Acaz. Aveva 20 anni e regnò 16 anni. Vedendo il comportamento del padre, il testo dice che non fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Anzi, fece cose terribili, fece immagini dei filistei, dei cananei, dice delle immagini di metallo dei bali, bruciò incenso nella valle di Ben Innon. Grazie a Michele per averci ricordato questa valle. Come scrive Geremia al capitolo 32, al verso 34, ma hanno messo le loro abominazioni nella casa sulla quale ho invocato il mio nome, per profanarla. Hanno costruito gli alti luoghi di Baal, che sono nella valle dei figli di Innom, per far passare per il fuoco i loro figli e le loro figlie, offrendoli a Molo. Una cosa che io non avevo comandata loro e non mi era venuta in mente che si dovesse commettere una tale abominazione facendo peccare Giuda. Questo è quello che fa quest'uomo, Acaz, ma indubbiamente fa passare per il fuoco, dice il testo, anche i propri figli. E inoltre erano stati elevati diversi luoghi elevati Dice, sotto ogni albero verdeggiante, sotto ogni luogo elevato, veniva adorati i dei delle nazioni. E che dice Isaia al verso 7 a proposito di questo? Il Dio dà Israele nelle mani del re di Siria, nel mano del re di Israele. E il verso 7 dice questo: il vostro paese è desolato, le vostre città sono consumate dal fuoco, i vostri campi li divorano degli stranieri sotto i vostri occhi. Tutto è devastato come per un sovvertimento di barbari. Indubbiamente quando c'era un'invasione, tutte le ricchezze venivano portate via. E spesso il racconto parla a proposito dell'invasione di Israele, delle molte persone che sono portate via. E quindi in questo capitolo si legge un racconto a proposito di un profeta di Israele che dice al popolo di restituire i prigionieri. Non contento di questo, quest'uomo invita il re d'Assiria per essere protetto, perché era alle strette intorno dai nemici che Dio gli mandava a causa dei suoi peccati. Il re d'Assiria, Tilgat-Pilneser, arriva per poterlo pagare, svuota il tesoro del Tempio. Ma il testo dice che questo re lo mise alle strette e ciò non gli giovò a nulla. Oltre, con la sua mente perversa, quest'uomo ne pensa un altro. E così, in Seconda Cronaca, al capitolo 28, il verso 23, dice: offrì sacrifici agli dèi di Damasco, che l'avevano sconfitti, e disse: poiché gli dèi del re di Siria aiutano quelli, io offrirò loro dei sacrifici ed essi aiuteranno anche me. Ma furono invece la rovina sua e di tutto Israele. C'è un sacco di gente che emula le persone che hanno successo, pensando che può accadere anche a loro la stessa cosa, e così fa costui. Questi fatti sono accaduti in passato, ma accadono ancora oggi. Credo che ognuno di voi conosce persone che ogni tanto partono con il pullman insieme ad altri per andare in pellegrinaggio in determinati luoghi dove c'è Madonna, santi e altro, dove ci sono santoni che fanno miracoli. E non è cambiato niente. Il cuore dell'uomo è sempre quello. Continuò su questa strada. Prese gli utensili del Tempio, li distrusse e chiuse le porte del Tempio. Quindi il culto al Santo di Israele cessa. E Zaccheo, questo re che fa ripulire il Tempio, che fa buttare fuori tutte gli oggetti dal Tempio, aveva 20 anni quando cominciò a regnare, regnò 29 anni. In Seconda Cronaca, dal capitolo 29 al 32, abbiamo il resoconto di quest'uomo. Quest'uomo fece ciò che è giusto, secondo suo padre Davide. Qui il testo aggiunge Davide perché il suo padre Acaz, quello scellerato, non poteva essere un esempio, e quindi fa riferimento a Davide. Riapre il Tempio e riorganizza il culto. Ci vuole un po' di tempo perché i sacerdoti, i leviti, siano purificati. Dato che il Tempio era chiuso, nessuno più offriva sacrifici per il peccato, per la propria purificazione. E quindi c'era questa impurità collettiva nel popolo che doveva essere provveduto. E questo avviene, ci vuole un po' di tempo. Il secondo mese da che facevano questo, riescono a riorganizzare la Pasqua, che di solito si celebra nel primo mese, ma la fanno nel secondo mese, ormai erano fatto tutto, erano pronti per poterlo fare. E il testo di Seconda Cronache 30 dice così, verso 1: poi Ezechia inviò dei messaggeri per tutto Israele e Giuda e scrisse anche lettere a Efraim e a Manasse perché venissero alla casa del Signore a celebrare la Pasqua in onore del Signore, Dio di Israele. Poi il verso 10: quei corrieri dunque passarono di città in città nel paese di Efraim, di Manasse e fine a Zabulon, ma la gente si faceva beffe di loro e li derideva. Tuttavia alcuni uomini di Asher di Manasse, di Zabulon si umiliarono e vennero a Gerusalemme. Anche in Giuda la mano di Dio operò in modo da dar loro un medesimo cuore per mettere a effetto l'ordine del re e dei capi secondo la parola del Signore. E quindi viene celebrata questa grande festa in onore di Dio dopo aver ripristinato il culto al Dio Santo di Israele. Questo re ha un periodo di tempo abbastanza tranquillo, fino a quando arriva Sennacherib con la sua invasione, che Isaia narra nel capitolo 37, che avremo modo di vederlo. Poi abbiamo letto cosa succede a Sennacherib, quindi ritorna a casa sua, scampano, e il racconto continua in Isaia, dai capitoli 37 in su, della malattia di Acaz, di Ezechia, perdono, scusate, e la sua guarigione, e il fatto che Dio gli concede altri 15 anni. In questi 15 anni nasce un figlio degenere, purtroppo, che è Manasse, e che fa cose terribili. Secondo una tradizione giudeo, e qualcuno scrive giudeo-cristiano, sembra che fu lui che fece segare dai suoi servi, dopo averlo infilato in un tronco cavo, Isaia, il profeta, nel 680-681. Ebrei, al capitolo 11, verso 37, che parla degli uomini di fede e dei martiri, parla di coloro che sono stati segati. Io ve la vendo allo stesso prezzo che l'ho presa. Comunque, secondo questo, i racconti sono quelli lì. E ora, questo è Isaia. Isaia vive in questo tempo, con questi re. In questa situazione lui svolge il suo ministero. La prima cosa che ho notato è il verso 2. Il verso 2 del capitolo 1 di Isaia. Udite, o cieli, e tu terra, presta orecchio, poiché il Signore parla. È un momento solenne, della massima gravità. Il Dio parla del peccato, del giudizio, della salvezza, e chiama come testimoni il cielo e la terra. Il Dio, quando si tratta di peccato, per lui non è uno scherzo, per lui è una cosa seria. Riguarda la morte del suo unico figlio sulla croce, colui che ha dato per noi. E Dio, quando parla di questo, ha davanti questa scena, la morte del figlio per la nostra salvezza, dalle conseguenze del peccato. Ma questo libro, come ho detto, parla di peccato. Denuncia la situazione, le conseguenze che ci sono, il giudizio che verrà, ma anche ci sono parole di salvezza e di incoraggiamento. Non esamineremo un verso dopo l'altro, ma così per vedere, il verso 3, il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, non ha discernimento. Questi sono una lezione per noi, oggi, come lo erano per Israele. Il bue e l'asino erano più saggi degli israeliti di quel tempo. Per noi oggi, che continuiamo a parlare dell'Europa, delle radici giudeo-cristiane, e ci sono milioni di persone che non sanno di cosa si stia parlando, non hanno la minima idea che cosa vuol dire queste due parole, radici giudeo-cristiane, non conoscendo l'Iddio, non conoscendo la parola di Dio. Forse pensano che l'essere iscritti sul registro deve aver fatto qualche rito col battesimo, dato che è comune sia protestanti che cattolici, nel partecipare a cerimonie sia sufficiente per poter dire che ho radici giudeo-cristiane, che conosco il Signore. E poi, andando avanti, dal verso 5 fino al 14, ci sono diverse cose che Dio parla di sé. Dio è veramente stanco di questo popolo. Al verso 5 dice: perché colpirvi ancora, aggiungereste altre rivolte. E credo questo che ogni genitore è un errore che ha commesso con i propri figli, quando li ha puniti per qualcosa e incaponiti continuavano imperterriti nel loro comportamento. Perché continuare? Aggiungereste altra rivolta. Non gradisco i vostri sacrifici, al verso 11. Perché calpestate i miei cortili? L'anima mia odia le vostre pratiche religiose. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Se pensiamo alla nostra situazione di oggi, alla situazione in Italia, in Europa, in giro nel mondo, abbiamo un sacco di belle manifestazioni religiose, dove c'è un sacco di gente che lì canta, balla, alcuni invocano il Signore, pregano, ma quanto il cuore dell'uomo è in questo? Per il Dio quello dovevano essere quelle feste, i noviluni, i sabati, momento in cui la gloria di Dio veniva esaltata da cuori puri, da cuori riscattati, da cuori che vivevano nella pietà di Dio sotto il suo timore. E non era quello che Dio attraverso Isaia denuncia. Guardate come siete, il verso 8 e 9. La figlia di Sion è rimasta come un frascato in una vigna, come una capanna in un campo di cocomeri. Un frascato in una vigna, di solito le vigne non sono molto alte, era una pianta più alta dove ci si poteva riposare alla verdura. La capanna in un campo di cocomeri è una costruzione precaria, ma che ripara da eventuali intemperie. Una città assediata, ecco cosa siete. Nient'altro che questo. Se il Signore non ci avesse lasciato un piccolo risulto, se il Signore nella sua bontà non ci avesse lasciato un residuo, saremmo una spianata di sale come Sodoma e Gomorra, che furono totalmente distrutte. Questa era la realtà di allora. È in questo campo che Isaia inizia il suo ministero. E il capitolo 6, potete leggerlo e vedete quanto sarà duro per lui, Dio gliel'aveva detto. C'è una cosa però che Dio è misericordioso ed è una frase che riprende Matteo al capitolo 12, che Isaia cita al capitolo 43. E Dio è colui che non spezza la canna rotta e non spegne il lucignolo fumante. Manifesterà la giustizia secondo la verità. Questo è il nostro Dio. Quindi sempre pronto a manifestare la sua grazia, la sua giustizia, la sua bontà verso l'uomo. Alcune considerazioni. Il verso 25 ci proietta verso il futuro, che poi continua nel capitolo secondo, ma lo vedremo in seguito. Verso 25: ti rimetterò la mano addosso, ti purificherò dalle tue scorie come fa la potassa e toglierò da te ogni particella di piombo. Non solo dal tempo di Isaia, ma anche da prima. E giù, venendo giù fino ai nostri giorni, Dio ha messo la mano addosso ad Israele per purificarlo, per giudicare il peccato. L'ultima purificazione che Dio opererà su questo popolo sarà durante la tribolazione, quando l'ira dell'agnello si scatenerà per giudicare le nazioni e con esso anche Israele. E Dio vuole che quando si aprirà il millennio, coloro che vi entreranno siano purificati. Il verso 26: ristabilirò i tuoi giudici come erano anticamente, i tuoi consiglieri come erano al principio, e dopo questo sarai chiamata la città di giustizia, la città fedele, cosa che non lo era ora. Questo avverrà, avverrà durante il millennio. E difatti il capitolo 2 parla di questo, parla che i popoli affluiranno per essere guidati alla conoscenza di Dio. Nei capitoli successivi Dio, Isaia aggiorna, amplia l'argomento e lo vedremo. Come per quanto riguarda la salvezza e il giudizio, anche questo argomento Isaia lo sviluppa in seguito. E poi il verso 29. I famigerati terebinti rassomigliano alle nostre querce. Sono una pianta molto alta, molto grande, che fa molta verdura. Ed è lì sotto che si adoravano i falsi dei, che gli israeliti spesso venivano spinti a fare, come farà il re Acaz con il popolo. Dice: avrete vergogna dei vostri terebinti, di queste piante, si sono appassite, sono seccate, non c'è più nulla. Isaia ne parla anche al capitolo 57, non in modo positivo. Al capitolo 61, che abbiamo letto poco prima, dice: sarete chiamate querce di giustizia. Al momento che si compierà e la gloria di Dio apparirà per tutti. La risposta che Dio ha è grande per quanto riguarda questo popolo, dopo averlo purificato. Quando per la prima volta mi sono trovato davanti a Isaia, come dicevo, e a questa denuncia ero un ragazzotto, un adolescente diremmo oggi, non ho capito tutto, alcune cose le ho capite in seguito, anni dopo, tipo il verso 23. I suoi principi sono ribelli e compagni dei ladri. Tutti amano i regali e corrono dietro alle ricompense. Non fanno giustizia all'orfano e la causa della vedova non giunge fino a loro. Ho pensato ai nostri amministratori, ai nostri burocrati, ai nostri giudici. Le cronache di oggi sono piene di corruzione, di furti, di abusi. Questo accadeva anche allora, come oggi, come sempre accaduto nella storia. D'altronde anche il Signore 2000 anni fa parla di un giudice ingiusto, in Luca 18. Già Mosè in Deuteronomio, anni prima, molti prima, al capitolo 16, parla di non prendere regali per pervertire il diritto, perché il regalo acceca anche i più saggi. Ho fatto pellegrinaggi fino a una certa età, già a 13 anni, 14 anni, avevo rotto con il sacerdote del paese. Ma i miei pellegrinaggi a varie edicole con madonne o santi, o statue su monti e chiese in rovina, l'avevo fatta. E mi si era aperto l'orizzonte leggendo Isaia, vedendo questi aspetti e confrontandoli con quello che era la mia vita. Pensate a un ragazzo di 16, 15, 16 anni. Il bianco è bianco, il nero è nero, il grigio non esiste. Cosa che invece oggi noi siamo tutti nel grigio, nel valutare le cose. Isaia mi ha aperto questa scena sulle abitudini religiose, rituali, nella campagna dell'Umbria. Non sto parlando dell'Africa, della foresta amazzonica. Non sto parlando di questo, dell'Estremo Oriente, nei vari culti. Le novene, le feste, il culto dei morti, le varie celebrazioni solenni, i vari santuari. Mi sono fatto a piedi da Valfabbrica, era un pochino più su, salendo sulla collina, scendendo di là, Valfabbrica, Assisi. In occasione, credo che fosse un 4 ottobre, la festa del patrono d'Italia. C'era così tanta di quella gente che non riuscivo a capire, ed ero giovanissimo, quindi per me era solo una festa, una baldoria, nient'altro. Ciò che Isaia dice a proposito dei nuovi luni, dei sabati, che erano norme della legge mosaica che venivano celebrate al suo tempo, che vengono svolte in un clima di iniquità. Difatti Isaia dovrà, Ezechia, questo re, purificherà il Tempio, perché con l'iniquità queste pratiche religiose davanti a Dio non avevano nessun valore, anzi lo nauseavano. Ma anche Paolo ha questo problema in Colossesi al capitolo 2, dal verso 16 al 23, parla di feste, di nuovi luni. Dice che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire. La lettera agli ebrei chiude questo discorso. Il sacrificio supremo e ultimo è avvenuto. Non ci sono più sacrifici da fare. Non ci sono più ricorrenze che ci possano interessare, se non quella di lodare e glorificare il Signore Gesù. Cari miei, mi sono trovato nudo davanti a Dio. Le mie pratiche religiose, alle ortiche, il Santo di Israele mi imputava come peccatore, mancante nell'ubbidienza. Non mi ero comportato bene, come facevano qui gli israeliti. Quello valeva anche per me. Ma che sorpresa il verso 18. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Il Signore vuole discutere con me. Sono rimasto scioccato, devo dirvi. Non avevo la minima conoscenza di Lui, anche se avevo letto nei Vangeli quello che era avvenuto, quello che Dio aveva fatto. Le opere che aveva compiuto per tutti coloro che non lo conoscono, che sono lontani. E Dio ha provveduto la salvezza. Venite e discutiamo. Quant'anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, fossero come la purpura, diventeranno bianchi come la neve, come la lana, che sono due elementi che sono bianchi. Quando parliamo di lana bianca, non della lana nera di alcune pecore. Mi si è aperto il mondo. Avevo visto il peccato mio, della mia generazione, di quelli che erano intorno a me, le pratiche vuote, ipocrite della religione. E poi questo invito che Dio mi fa. Rivolta a tutti, sia chi gli appartiene, sia chi non lo conosce. Anche chi gli appartiene, come gli israeliti qui, dice: imparate a fare il bene, rendete giustizia all'oppresso, all'orfano, alla vedova, e poi venite, discutiamo dei vostri peccati. Se voi fate questo, mangerete, il verso 19, i frutti migliori del paese. Questo è compreso nella promessa della pratica. E in primo Giovanni, al capitolo 2, versi 1 a 3, figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Questo è quello che Dio ha provveduto. Questo è quello che c'è in questo invito. Venite e discutiamo. Discutiamo dei tuoi peccati, Mario, dei peccati di ognuno di noi, perché sono stati sistemati. Io li ho sistemati. Quindi puoi venire tranquillo. C'è un ammonimento al verso 31 che riguarda sia colui che non conosce Dio, ma anche chi lo conosce. L'uomo forte sarà come stoppa e l'opera sua come scintilla. Entrambe bruceranno insieme e non vi sarà chi spenga. La stoppa è dei filini sottili di canapa che noi vediamo oggi che adoperano ancora alcuni idraulici per mettere intorno al tubo perché non perda. È molto sottile, brucia velocemente, basta che ci cade una scintilla qualsiasi, qualcosa di caldo, di rovente, e brucia. C'è l'opera sua e la scintilla. Io potrei essere orgoglioso, anche se appartengo a Dio, pensando di avere una buona teologia, una buona dottrina, e dimenticandomi che se conosco il Signore, lo conosco per la sua grazia, per la sua misericordia, per la sua opera. Paolo dice: «E quando sono debole, che allora sono forte, perché Dio può adoperarmi». Non ho l'orgoglio della conoscenza che mi impedisce di far lavorare Dio e lo Spirito Santo in me. Ma questo vale anche per chi non lo conosce, che si fida delle sue pratiche, delle sue opere, di quello che lui è. E Dio vuole sistemare anche questo. Ebbene, che smettiamo di frequentare i terebinti, che sono i luoghi del divertimento. Posso essere qualsiasi luogo a cui ci piace, dove Dio non ha accesso, non ha campo, ma ce l'abbiamo solo noi. L'Apostolo Paolo, sempre in Colossesi, al capitolo 2, verso 23, c'è feste solenni religiose che soddisfano solo la mia ipocrisia religiosa. Sono soltanto una soddisfazione della carne. Quindi facciamo attenzione a noi, prima per me. Quel giorno avevo scoperto la grandezza di Dio, la sua misericordia e il fatto che poteva fare nella mia vita e nella vita di chiunque. Questo vale per ognuno di noi, anche per te, caro amico. E Dio ha provveduto la salvezza in Cristo. Vieni e discuti. Vai, discuti con Lui del tuo peccato, come ognuno di noi può discutere del suo, ristabilire quella piena comunione con Dio ed essere quello strumento efficace nelle sue mani. Amen.